Buonasera e benvenuti all'Ondinium Calling. Conducono Davide Olla e Prince Calù. Regia Mano in Gioia.
I admire your courage, Miss
Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr.
Bond. James Bond.
Bond. Buonasera a tutti, ben ritrovati anche questo lunedì 12 sulle frequenze di Radio Bandiera Nera. Questa è l'Ondinium Calling, con me ci sono il Prince Calù. Ciao Prince, come stai?
Sì, buonasera a tutti, ciao Manuel, ciao Davide.
Ciao Manu in regia.
Buonasera a tutti,
regista. Allora, oggi parliamo di 007, 007, James Bond, quindi un altro argomento che potremmo farci un anno di puntate con tutto quello che ci sta attaccato, ma prima volevamo fare un grande ringraziamento al nostro amato pubblico. Gigioneggiamo un po' perché a quanto pare stiamo andando niente affatto male, quindi ringraziamo il pubblico ma anche tutti quelli che ci danno una mano, da Downy a qui Jingle, aiutami Luca, chi dobbiamo ringraziare?
Ringraziamo il nostro inviato speciale Angelo di Imola, ringraziamo Lennon Leeds soprattutto, che ci ha fatto balzare dal famoso terzo posto, ormai che avevamo raggiunto da qualche settimana, ormai fissi sul podio al numero 3 tutte le settimane, e finalmente con Lennon Leeds al numero 2, fantastico, grazie. Devo dire che con Lennon Leeds abbiamo avuto una fetta di pubblico che normalmente non ci ascolta, quindi spero che continui ad ascoltarci. E adesso attenzione perché puntiamo al numero 1, quello che ci compete. Ciao a tutti!
Who are you?
My name is Bond. James Bond.
Bene. Allora, direi di iniziare qui, c'è da parlare, parleremo un po' chiaramente del personaggio, quindi dei libri, ma soprattutto dei film, del suo attore Ian Fleming, un altro personaggio che ha avuto una vita piuttosto avventurosa, ma anche quello che ci sta attaccato, dai drink alle macchine, dalle colonne sonore, anche dagli spin-off e dalle parodie che non sono mancate in tutto il mondo. E direi di iniziare proprio a bomba, passando la parola al nostro pivot, Prince Calù.
Just a drink, a martini, shaken not stirred.
Poi innanzitutto un saluto pure a GM Pop con le sue fantastiche compilation, mix, campionature, eccetera, fa questi sacchetti, insomma diciamo ne sentiremo un altro nuovo questa sera e poi molti altri che già ci sta regalando nelle prossime puntate. Dunque, Ian Fleming, l'autore di 007, è nato a Mayfair, uno dei quartieri, per chi conosce Londra, dei più importanti della città, dei più prestigiosi, centralissimo. Non a caso infatti la sua carriera parla per sé, ha studiato a Eton College, uno dei famosi e più prestigiose scuole inglesi. Non a caso chi studia nuovamente all'Eton College poi diventa, non sempre, ma voglio dire almeno chi fa parte dello Stato inglese, chi fa parte del governo nuovamente studia a Eton College. Uno fa un piccolo punto qua, nel senso, quindi non vedi gente che vende i panini con salame oppure i caffè borghetti allo stadio che poi diventano presidenti del consiglio oppure ministri, ma vedi gente che studia, insomma, lo stesso Boris Johnson per esempio ha studiato a Eton College, e la stessa cosa poi avviene anche in Francia. Davide ne sa qualcosa, vuol dire che personaggi che si preparano politicamente e culturalmente poi alla fine rappresentano il paese, ora nel bene o nel male, ma sicuramente hanno qualche chance e qualche qualità in più rispetto ai nostri venditori dei panini.
My name's Bond, James Bond.
Parliamo di Fleming, appunto, dopo una brillante carriera, ma non tanto per la fine, perché era comunque appena sufficiente al collegio di Eton, finendo diciamo gli studi, proseguì poi la carriera presso l'Accademia Militare di Goldenstern, un altro importante punto dove si sono diciamo specializzati i più importanti personaggi poi dell'apparato pubblico o degli ambienti militari inglesi.
One medium dry vodka martini, mixed like you said, sir, and not stirred.
Thank you.
Anything else, sir?
No, that's all.
Very.
Dunque, come sappiamo, Fleming divenne ufficiale della Marina e attualmente lavorava proprio nell'intelligence della British Navy, quindi diciamo era collegato a tutte quelle che saranno poi le storie di Ian Fleming, perché in effetti si chiede a chi si ispira, a se stesso oppure ad altri personaggi. Ci arriviamo tra un poco. In effetti la particolarità è che il giovane Fleming lavorava presso un giornale e è inviato anche come corrispondente in Russia, dove addirittura cercò di intervistare Stalin addirittura. Non ci riuscì, lo stesso Stalin inviò un messaggio per scusarsi del fatto che rinunciò all'intervista. Il lavoro che trovò per Reuters, tra l'altro, fu grazie alla madre che conosceva a quanto pare il boss, e quindi lo beccò lì e diciamo gli trovò il lavoro. Per cui insomma, diciamo che il carattere di Fleming lo vediamo, un personaggio che nasce da una famiglia per bene, il padre se non sbaglio era un PM del governo inglese e credo che fu ucciso durante la prima guerra mondiale.
Actually, Captain, I'm with the British Secret Service. The name is Bond, James Bond.
Fleming, diciamo per la sua ispirazione, a quanto pare prese il nome da un personaggio quanto banale, anonimo. Era infatti il nome di un ornitologo americano. Lo stesso Fleming era un ornitologo, cioè quindi studiava gli uccelli. Volete fare una battuta a tal punto? Vabbè, facciamo finta che non l'abbiamo pensata. Dunque, si ispirò al nome di un altro ornitologo americano, appunto, che si chiamava James Bond.
Shaken, not stirred.
Tra i tanti personaggi che sembrano aver ispirato il personaggio Bond a Fleming, annoveriamo una spia che lo stesso Fleming incontrò negli anni 30 mentre sciava in Austria. Un altro possibile potrebbe essere tale Fitzroy McLean, che fu un infiltrato nei Balcani, ma il più probabile sembra che sia Bill Beefy Dunderdale, una famosa spia. Abitava a Parigi, era il chief, diciamo, il capo dell'MI6 in Francia, e girava per le strade di Parigi, insomma, con abiti di lusso, fatti su misura, gemelli d'oro e soprattutto una Rolls Royce, per cui non passava tanto inosservato, diciamo, a dispetto di quello che era la sua posizione.
Bond, James Bond.
In effetti tra i personaggi principali che poi interpretarono le creazioni di Ian Fleming c'è il famoso Sean Connery, che fa appunto il personaggio di James Bond nel primo film, il famoso Dottor No del 1962, che poi sarà uno dei personaggi diciamo che svilupperanno il carattere in ben 7 film, voglio dire. È il primo in assoluto, comunque Sean Connery è quello che viene ricordato, penso, proprio per questo film, che è stato il primo ad entrare nella serie. Addirittura un piccolo particolare è che Ian Fleming, appunto lo scrittore, non voleva poi che nella realizzazione del film ci fosse Sean Connery come attore, perché lo definiva rude, selfish, egocentrico, arrogante, e mentre invece poi alla fine il produttore, a quei tempi insomma erano i produttori, a parte Ian Fleming non era nemmeno regista poi del film, ma era solo lo scrittore, quindi non aveva tanta voce in capitolo rispetto a quello che sarebbe stata la produzione, ma la vera parola aspettava il produttore, che quindi aveva i soldi, sceglieva poi il cast, e quindi Broccoli, che era appunto il produttore, fu quello che si impose e scelse, per fortuna, Sean Connery.
Frau Gästele.
A pleasure.
Shaken, not stirred.
Of course.
Compare for me.
Ma prima del film Dottor No, che appunto l'esordio di Sean Connery, l'esordio sul set di James Bond come personaggio, il primo libro in effetti di Ian Fleming è il famoso Casino Royale. E c'è una cosa da dire, che ultimamente, negli ultimi giorni, a quanto pare c'è un'offerta sul primo libro scritto, sulla prima edizione del libro scritto da Ian Fleming, che è valutato £95,000 addirittura, tutto perché è una piccola scritta dedicata a Tony, che fu il proprietario del giornale dove Ian Fleming scriveva. E questo è carino, perché il proprietario del giornale, tale Tony, gli dava ogni anno 2 mesi di vacanze in Giamaica, nella famosa caletta, no? Dove Ian Fleming si era costruito, aveva comprato la terra, si era costruito una casa che si chiama appunto Golden Eye, che poi sarà uno dei titoli e dei, diciamo, dei personaggi che poi verranno scelti per quanto riguarda uno dei film. E la casa poi, tra l'altro, sarà comprata successivamente da Bob Marley decenni dopo, che poi la perderà per altri vincoli di carattere economico, eccetera eccetera. Comunque, insomma, per ringraziare il direttore del giornale che gli permetteva ogni anno di andare 2 mesi in vacanza e scrivere i libri, perché li scrisse tutti lì, Ian Fleming gli regalò la prima copia con una piccola frase autografata che porta la frase tipica della segretezza di una spia, no? Read and burn, leggilo e distruggilo. Cioè, quindi questa copia, che poi non speriamo non sarà read and burn, quindi letta e distrutta, è venuta nell'ordine di 95.000 copie. Se volevo fare la colletta, se la potevo comprare i mezzi.
My name is Bond. James Bond.
Interessante questa introduzione, sia per il personaggio di Ian Fleming sia per l'introduzione di James Bond. Io una piccola citazione volevo farla a proposito di Sean Connery, che recentemente è scomparso, e quando fecero il tributo dedicarono prevalentemente una puntata su un po' il personaggio che interpretò nei panni di James Bond, che poi divenne l'archetipo e... molti altri attori seguirono quello che era il suo stile, poi da Roger Moore fino ad altri, cambiando anche qualcosina, ma rimanendo sempre fedeli sul personaggio di Ian Fleming. Detto questo, possiamo introdurre il primo brano della serata. Abbiamo Blondie col Goldfinger e torniamo subito.
Mr. Goldfinger, look out, beware of his heart of gold, his heart is
Calling.
Abbiamo ascoltato i Blondie con Goldfinger, una fantastica versione probabilmente suonata dal vivo al CBGB, che non se lo ricorda praticamente nessuno perché non c'avevamo l'età, però un grande sogno, CBGB, non riesco nemmeno a dirlo per quanto sono emozionato. Era New York Blondie, iniziato nel 1974, primo album nel 1976, che era Debbie Harry, la fantastica ex Playboy Bunny, la famosa waitress, probabilmente la conoscete tutti per Playboy più che per la musica, e nel 1979 fantastico sulla cover del famoso Rolling Stone.
Bond, James Bond.
Prima il nostro esimio, mitico, indispensabile regista ha cominciato a parlare di Sean Connery, che è stato in effetti il primo attore che ha impersonato James Bond, un attore che la cui fama, diciamo, non si limita certo a James Bond. A un certo momento ha deciso di smettere di interpretarlo, però dopo ha fatto ci ha mezzo ripensato, perché nonostante non avesse più a livello commerciale i diritti per interpretare James Bond, che era già interpretato dall'attore, un altro attore, Roger Moore, un altro che ha lasciato, fatto veramente la storia dell'agente segreto, lui nell'83 ha interpretato Never Say Never, Mai Dire Mai, dove lui era una riscrittura del film Thunderbolt, diciamo una sceneggiatura un po' cambiata, del quale lui aveva, per vie legali eccetera, lui il regista e i produttori avevano ancora dei diritti. Comunque, a parte questo, lui è...
poi dico, voglio dire, lo vogliamo vedere su Sean Connery nell'83 a 52 anni, voglio dire, all'età di 52 anni che veramente non gli si può di niente a livello di fisico, cioè super atletico nonostante l'età, quindi abbiamo la speranza pure noi, abbiamo la speranza.
Sì, 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 tra l'altro lui si è dovuto mettere il toupet per fare questo film, invece noi stiamo una favola, è vero o no? Ci abbiamo il gatto come i villains che vedremo dopo, quindi dai. Sì,
ma qua ci abbiamo su tre, due su tre ce la possono fare senza toupet, mi sa,
Comunque senza, dai.
La radio,
he'll shake and not stir.
Comunque, James Bond, stavo dicendo, Sean Connery, a parte James Bond, vabbè, lo conosciamo tutti, The Untouchable, Caccia all'Ottobre Rosso, Zardos, un grandissimo film visionario degli anni 70, dove metteva in mostra le sue doti proprio di seduttore. Comunque era un bel ragazzo, e come ha detto giustamente Prince, si difendeva benissimo anche da cinquantino. Personaggio controverso, che non aveva peli sulle lingue. Io mi ricordo qualche anno fa addirittura disse: io voglio molto bene alle donne, però ogni tanto uno schiaffo gli sta pure bene, cosa che veramente stava in America, lui dire una cosa del genere molto da personaggio di James Bond, gli aveva attirato già tipo 10-15 anni fa moltissime critiche, non se l'è mai rimangiata. Poi lui, ricordiamo, è un nazionalista, era, è morto da qualche anno, un nazionalista scozzese, molto molto affezionato alla sua terra d'origine, nonostante vivesse ormai da decenni in America, sostenitore del Scottish National Party, ed è una cosa strana, perché come magari ci può dire Calù, anzi prima ce l'aveva già detto, che a Ian Fleming non gli piaceva, forse anche perché era scozzese, perché James Bond era la quintessenza dell'Englishness, perché tra Inghilterra e Scozia, comunque, a parte la rivalità e secoli di guerra, c'è una bella differenza. È vero, Prince?
Bond, James Bond.
Sì, in effetti alla fine l'icona, diciamo, di James Bond è il classico ritratto della famosa Englishness, cioè non direi manco Britishness a questo punto, perché è proprio molto particolare, cioè il fatto proprio specifico di che abbia studiato sia proprio Ian Fleming, no? In certe scuole, per esempio la Public School di Eton, e che quindi il personaggio di Bond sia ispirato da quello che è tipicamente un contesto puramente inglese, voglio dire, senza nulla togliere la Scozia, che tutti amiamo, però quella capacità, diciamo, di avere quella sorta di maniera plumbea, no? Quella sorta di English, appunto, di humor che è conosciuta, quella sorta di essere beffardi ma discreti allo stesso tempo, diciamo modesti in una certa maniera, ma capaci di essere capaci e di stare un po' dappertutto, che poi è quello che in effetti riscontriamo nel vero English gentleman, a mio avviso, cioè proprio questa capacità di poter essere ovunque, potersi relazionare a tutti in un modo che poi comunque è politico ricorrente, come posso dire, un po' discreto, sornione, ironico, autoironico.
Bene, bene, scusa Luca se ti interrompo un secondo, ma abbiamo degli obblighi verso i nostri sponsor, quindi è il momento della pubblicità.
If you don't give your man 007, I will.
If your man lives for excitement, give him 007. There's a 007 gift set for every assignment. This one packs the full line, including 007 aftershave, hairdressing, and cologne. That's 007 for the license to kill women.
When you use 007, be kind.
Londinium calling. Eccoci tornati in studio. In effetti Sean Connery era il primo attore di cui stavo parlando, grande personaggio. Ricordiamo un po' i film che fece, mi pare che furono 7, o se non sbaglio 7, compreso questo qua del 1983. Il primo, appunto, incredibile, Dottor No, quello che segna il tempo dei tempi, il 1962.
Ma tutti i titoli, ve li ricordate tutti, voglio dire, lo stesso di cui parlavamo prima, che è Goldfinger da Debbie Harry, voglio dire, la versione di Debbie Harry, del 1964, ma precedentemente nel 1963 fece From Russia with Love, altro titolo fantastico, e poi come non scordare, o come non ricordare, forse è meglio, Thunderbolt del 1965, e poi You Only Live Twice del 1967, che pure è buono come augurio, perché di solito insomma, no? Io sapevo solo una.
My name is Bond, James Bond.
Nel 1969 fu rimpiazzato nel film On Her Majesty's Secret Service dall'attore, che poi non era proprio un attore, George Lazenby. Chi era George Lazenby? Era un modello australiano, non fu mai un attore, e tra l'altro non andava nemmeno d'accordo con la produzione, un altro arrogante, quindi insomma rinunciarono a Sean Connery, che era descritto da Ian Fleming come arrogante, egocentrico, e presero appunto quest'altro che era pure peggio. In effetti fece soltanto questo film, e addirittura prima della premiere a Londra già annunciò le proprie edizioni, cioè quindi lasciò. E nel 1971, se non sbaglio, Sean Connery tornerà dopo questo film del 69 col famoso Diamonds Are Forever, altro titolo insomma, che è spunto di diverse pubblicità. E a voi quale è piaciuto? Perché ce ne sono tanti, per esempio il mio preferito è stato Roger Moore, credo perché sono cresciuto con Roger Moore, molto, anche tutto perché sentivo, cioè guardavo Roger Moore con i Persuaders, per esempio, che in Italia è Attenti a tutti e due, con Tony Curtis, quindi secondo me è Roger Moore che mi ha poi rilanciato, cioè mi ha fatto conoscere James Bond, e poi sono andato a rivedermi i vecchi film con Sean Connery. Voi che ne pensate?
Shaken but not disturbed.
Esatto, esatto. Beh, anch'io sì, per fattore generazionale, ma anche perché Roger Moore faceva molto ridere, faceva delle battute a volte anche piuttosto grevi, doppi sensi tremendi, che non, forse non rendevano tanto in italiano, però diciamo era il lato più umoristico del personaggio di James Bond, senza nulla togliere a Sean Connery, che forse a livello di fascino, presa diciamo sulle femmine, aveva qualche freccia in più al suo arco.
James Bond.
Parlando al servizio segreto di Sua Maestà, il semi sconosciuto, il semi dimenticato piuttosto George Lazenby, della carriera molto breve, in quel film però c'era Diana Rigg, che poi è diventata famosa come assistente di Patrick McNee negli Avengers, quella serie che è iniziata in bianco e nero, poi molto fortunata, che è stata anche doppiata e trasmessa in tutto il mondo. Ve lo ricordate, l'agente segreto ha dei modi tipicamente da gentleman inglese, bombetta, ombrello che usava come un'arma, e lei è stata la prima assistente, molto sexy, molto carina. Poi dopo è arrivata Joanna Lumley, ci sono state altre serie collegate, e Joanna Lumley è un'altra attrice molto famosa tutt'oggi in Inghilterra, molto bella, sia di film, di serie, di teatro. Tu, Manu, che ci racconti?
Shaken not stirred.
Beh sì, Roger Moore piace anche a me molto, nonostante, ripeto, Sean Connery nulla da togliere, anzi è senz'altro uno dei migliori, poi ha ricoperto molto bene il ruolo di James Bond nei precedenti film, come ha citato Calù prima, e tra l'altro io mi ricordo c'erano dei film diversi, però sempre con il genere di azione, thrilling, così, dove Sean Connery un po' andava a ricalcare quella persona, quel tipo di carattere che aveva intrapreso quando era nei panni di James Bond nei film precedentemente descritti, ecco. E invece Roger Moore mi piace, poi vabbè, è stato anche il primo che ho visto di James Bond di film quando ero bambino, quindi mi ricordo specialmente per quello. E parlando anche di film, il mio preferito, se devo citarne uno, è A View to a Kill, quello che è stato tradotto in inglese come Bersaglio Mobile, ed è un film del 1985, e me lo ricordo bene quel film perché lo vidi con mia madre, poi era un a lei piacciono molto i Duran Duran, quindi diciamo un po' mi ha contaminato con la musica, infatti la colonna sonora di quel film è un pezzo di Duran Duran, che è A View to a Kill, che tra l'altro abbiamo anche messo nella nostra playlist oggi.
Well, actually, Captain, I'm with the British Secret Service. The name is Bond. James Bond.
A me piace molto Roger Moore per i motivi che ho detto prima, appunto è uno uno dei film più belli, il primo film forse nel 1973, Live and Let Die. C'è una cosa particolare poi, perché nel 74 fece un film che si chiama The Man with the Golden Gun, e a suo punto farei una piccola analogia, perché la famosa Golden Gun, che fu vista poi, la pistola d'oro in mano a Pasolini, a quanto pare a una famosa rapina negli anni 70 a un distributore di benzina, dove il benzinaio e Pasolini c'aveva una pistola d'oro e lo rapinò con quella. Quindi insomma, chiudo la parentesi.
Grandissimo,
grandissimo.
E poi tra l'altro il cattivo, dopo vedremo i cattivi, era Christopher Lee, che era un buon amico proprio personale di Roger Moore, avevano tutte e due una moglie italiana tra l'altro. Vabbè, adesso questo vedremo dopo, ma noi abbiamo parlato delle teste di serie, a parte il povero Lazenby, però c'era anche qualcun altro, vero Prince?
James Bond.
C'è uno che quelli più amati dal pubblico, credo che sia Pierce Brosnan. Penso che tutti quanti, almeno le donne, amino questo personaggio. Con quattro film però epici: nel 1995 GoldenEye, nel 1997 Tomorrow Never Dies, nel 1999 The World Is Not Enough e nel 2002 Die Another Day, cioè uno meglio dell'altro. Pierce Brosnan è stato secondo me una sintesi un po' più Sean Connery probabilmente che Roger Moore, secondo me. Poi però arriviamo al mio preferito, anche perché poi ci assomiglio a quanto pare, il famoso Daniel Craig, no? Quindi lo sappiamo tutti. Peccato, la radio non me rende onore, devo far cinema, ma Casino Royale nel 2006, Quantum of Solace nel 2008, Skyfall nel 2012 e poi fantastico Spectre nel 2015. E poi c'è l'ultimo che nel 2020, ma forse il 2021, perché è stato già fatto ma ancora non esce, che si chiama No Time to Die.
E poi c'è anche Timothy Dalton nel poraccio, un altro che non ha avuto una grande fortuna, un paio di film se non sbaglio, vero Prince?
Sì, un paio di film, diciamo personaggi minori, alla fine non tanta fortuna. A me non è piaciuto in effetti, perché questo non l'ho nominato. In effetti fare questa analogia, c'è una sorta di unione secondo me tra Sean Connery e Pierce Brosnan e invece Roger Moore e Daniel Craig. Le differenze le vedrei in questo, nel senso Roger Moore secondo me è la quintessenza del British aplomb, English aplomb anzi, cioè in questo modo così esclusivo, sofisticato, interessante, intrigante, beffardo, discreto, ma anche completamente folle appunto con le sue battute. Poi vedendo Latin Lover, cioè l'iconografia proprio del Latin Lover per Roger Moore.
Vodka Martini, shake it, must.
In effetti Daniel Craig assomiglia leggermente secondo me a Roger Moore, però molto più superficiale, molto più edonistico diciamo, e quindi tutto secondo me si raffigura in quella sequenza in cui lui usa tutta la spiaggia col six pack, in cui io non assomiglio a lui definitivamente, e quindi diciamo che mi pare solo un triste ricordo. Comunque è bellissimo. Poi parleremo pure delle ragazze nei film, oltre che dei ragazzi, cioè ci sono delle donne bellissime che stanno in alcuni film e in alcune sequenze, tra l'altro proprio con Roger Moore e con Daniel Craig.
Vodka Martini, shake, not stir.
Bene, bene, sì, io Pierce Brosnan, sono d'accordo su tutto. Pierce Brosnan mi nasce australiano, però è pieno di Englishness, ha passato molto tempo in Inghilterra, è comunque suddito fedele della corona, quindi sì, ci sta tutto quello che dici, ci sta a pennello. Su Daniel Craig ti devo tranquillizzare, tu sei pure meglio, caro Calù. Io quando vivevo la Londra da bere andavo in una palestra e lui me lo sono ritrovato, perché è entrata a un certo punto una ragazza fantastica, bellissima, moracciona, dei tratti un po' orientali. Io chiaramente mi sono bloccato con i miei pesetti, ho cominciato tipo a guardarla insistentemente, poi dopo è entrato Daniel Craig e stava con lui, quindi ho capito che non c'era trippa per gatti, come si dice.
Yes, my name is Bond. James Bond.
E poi tra l'altro, se posso aggiungere, sempre nei ricordi della famosa palestra del Brazilian Jiu-Jitsu, a quei tempi a Royal Oak, che veniva frequentata da diversi personaggi del jet set, attori di teatro, registi, eccetera, eccetera, facemmo anche un paio di casting per il film Liar's Cake, che vedeva appunto tra, come attore principale proprio Daniel Craig, prima che facesse 007, e vennero presi un paio di noi proprio per il film. non io, però.
Fantastico, fantastico. Comunque, adesso magari sentiamo Manu, ci propone un pezzo musicale, facciamo una pausetta, che ci proponi?
Assolutamente, poi noi di London Calling sorprendiamo sempre, specialmente perché playlist tutta dedicata a 007, ci sono state tante canzoni dedicate a 007, una di queste è la James Bond Theme rifatta da Moby, quindi ci sentiamo quella e torniamo subito.
James Bond.
Grandi, grandi, oh, comunque, modi con la mia, secondo me Guy Ritchie a Daniel Craig gli amenava.
E pure secondo me, lo garantisco, anche perché con Daniel Craig non ci ho mai fatto, con Guy Ritchie sì, quindi assicuro che si può aver pistato almeno tre volte, per cui, dico di sì, però non lo so, questo Daniel Craig che c'ha l'asso nella manica. E la canzone che abbiamo ascoltato, questa qua di Moby, tra l'altro, mi ricorda qualcosa, perché in una festa che feci come DJ, o meglio, il mio alter ego, per chi conosce il celeberrimo personaggio, che ha avuto la sventura di ascoltarlo qualche anno fa in una famosa riunione nazionale a Roma, e come DJ il famoso Lucas Beat, reduce all'epoca da quel famoso viaggio incredibile, suicida quasi, in Campo Grande, in Brasile, voglio dire, rapinato, di tutto e di più mi è successo. appunto suonai lì e interpretai questo pezzo aprendo la serata con My Name is Bond, James Bond, proprio perché non sapevo che mettere, cioè ero andato su per suonare Nord e Soul, beat, indie pop, British pop, tutta sta roba qua, rock and roll, invece su venne detto che dopo un viaggio di 25 ore in treno, quindi arrivai in una situazione da pazzo, in dormiveglia, senza capire niente, una sorta di zombie, ma è un po' come vivo quotidianamente in effetti, per venire chiesto di mettere house music, a me oltre che fa schifo non c'avevo proprio niente, quindi siccome il mio programma era quello, adesso un po' strano, diciamo elettronico, da disco che c'avevo era quello, non era una compilation, quindi esordico My Name is Bond, James Bond, dopo mi si tutta la mia scaletta, poi il giorno dopo partì e tornato Rio de Janeiro perché era molto più sicuro rispetto ad essere lì nella Bolivia, ma questa è una delle piccole azioni del mini-me di James Bond, ma andiamo a parlare di personaggi quelli veri, quelli che erano contro James Bond, ovvero i top villains.
Erano dei mezzi criminali.
Si apre tanto per cambiare un altro mondo. Pensate che sono stati contati tra cattivi protagonisti, quindi i capoccioni, quelli delle organizzazioni criminali, perfide, mi verrebbe da dire. Poi ci sono anche i loro henchmen, no? Ci sono i vice cattivi, sono quelli che vengono scatenati il più delle volte contro l'agente segreto. E pensate un po' quanti sono, 104. Tra tutti i film che hanno fatto, cattivi, meno cattivi, primo, secondo piano, sono 104. E noi, vabbè, non possiamo ovviamente parlare di tutti, bisogna dire innanzitutto che c'è un'organizzazione che si chiama Spectre, che è quella che ha dato più problemi a James Bond, è il capo della Spectre, che è stato interpretato da vari attori, si chiama Ernst Stavro Blofeld, con un nome un po', ricordiamoci, ai tempi della Guerra Fredda, è un nome un po' tedesco orientale, un po' russo, non si sa. I modi sono sempre da cattivone incredibile. Tra quelli che hanno interpretato Blofeld c'è Donald Pleasence, Telly Savalas, il famoso Kojak, Charles Gray, Max von Sydow, Christoph Waltz, se vi ricordate, è quello che faceva il nazistone in Inglourious Basterds, quel film che inizia, diciamo, in modo plausibile, mi verrebbe da dire anche simpatico, e poi dopo prende una piega veramente da fantascientifico. Comunque è un film che ha avuto molto successo e che ha lanciato Christoph Waltz nel mondo del cinema. Donald Pleasence, che è stato il primo che tra l'altro ha lanciato l'iconico gatto, il gatto bianco. Blofeld più delle volte, molto spesso, c'è un gatto bianco che lo accarezza soavemente mentre organizza le torture al nostro agente segreto. Donald Pleasence, che ha avuto una carriera anche in Italia, io e anche penso il Prince Caluse lo ricorda come l'organizzazione, lo scienziato pazzo, in Altrimenti ci arrabbiamo con Bud Spencer e Terence Hill, quello delle famose Dune Baggy.
James Bond.
Poi non so, a proposito d'Italia c'è stato anche Adolfo Celi che faceva, aspettate un attimo che c'è un nome molto particolare, che era, sì, Emilio Largo, quindi faceva un cattivo di origine italiana. Adolfo Celi, che lo dico a fare, amici miei, Lord Brook nella prima serie di Sankan, il giudice di Febbre da Cavallo, ed è stato anche lui un grandissimo cattivone con la benda. Ma poi c'è anche Gerd Fröbe, che era un Goldfinger, quello di origine tedesca, anche lui ha lasciato veramente il segno. Poi c'è Christopher Lee, l'abbiamo nominato prima, Christopher Lee, che era il cattivo Scaramanga nell'Uomo dalla Pistola d'Oro, del quale abbiamo brevemente parlato. Christopher Lee era un attore famosissimo, è quello che tra l'altro ha fatto la risata nel pezzo di come si chiama, di Michael Jackson, quello degli zombie, che inizia con una grandissima thriller. Risata,
thriller,
qual era il titolo, manco mi ricordo, thriller, bravo, esatto, che manco mi ricordo, non sono un grande fan, però lo sono di Christopher Lee.
Che poi, se non mi sbaglio, se ti interrompo, Christopher Lee avrebbe fatto anche Saruman e il Signore degli Anelli, se non vado errato.
Esatto, ha fatto di tutto, Western Spaghetti, un sacco di film dell'orrore, Dracula, interpretazione di Dracula entrata nella storia varie volte, ma colgo la palla al balzo parlando di Christopher Lee. Lui ci aveva in Goldfinger un aiutante molto perfido, che era un nano, il suo nome, il vero nome, Hervé Villachaise, Hervé Jean-Pierre Villachaise, era il nanetto che dice, conduceva il povero Roger Moore attraverso 3000 trucchi. Se l'avete visto, c'è un labirinto dove si affrontano a colpi di pistola, ma non è l'unico diciamo vice cattivo. Forse il più famoso di tutti è Jaws, cioè Mascelle, Holly Goodhead nella fiction, detto Jaws, che è un killer che inizia nella Spia che mi amava facendo un ruolo di cattivone, un colosso di quasi 2 metri, che era famoso perché aveva come protesi dentaria dei denti d'acciaio con i quali tipo, mordeva, staccava pezzi di macchina.
Jones, con i denti d'acciaio, gigante che non sentiva dolore, e ucciso addirittura uno squalo con i propri denti, un personaggio incredibile, no? Gli sparavano, esatto, le pallottole, rimbalzavano contro i denti, con i denti ci faceva di tutto, in effetti, ha risparmiato bei soldi, beato lui.
Che poi tra l'altro quella cosa dove uccide lo squalo, il film Spy Who Loved Me è del 77, era il tempo che era uscito Lo Squalo, che aveva fatto un grande successo al botteghino, e anche qui si vede la serie dei film di Roger Moore, prendeva un po' in giro quella produzione, appunto facendo vedere che Jaws aveva ammazzato lo squalo. Torna dopo in Moonraker, sempre lui, e fa un ruolo, cioè si riabilita, perché salva, diciamo, il terretano, il James Bond, in un'occasione diventa quasi un buono, è diventato talmente popolare il personaggio che dopo gli fanno fare, diciamo, una parte dove ne esce bene
James Bond.
Qui, anche qui non finiremo mai. Poi c'è la grandissima anche Lottelenia era la cattiva in Dalla Russia con Amore, si chiamava Rosa Klebb, ed è quella che poi ha ispirato un sacco di parodie della donna, diciamo, dall'accento tedesco, in questo caso chiaramente tedesco orientale, perché stiamo parlando appunto di Guerra Fredda, i nemici molto spesso erano sponsorizzati o comunque collegati al blocco sovietico. Rosa Klebb, Dalla Russia con Amore, è veramente un grandissimo personaggio.
My name is Bond. James Bond.
Poi ci sono dimenticato sullo Spectre, che era questa organizzazione fittizia, no? Inventata da Ian Fleming, che significa, è un acronimo per definire questo gruppo, che era Special Executive for Counter Intelligence, Terrorism, Revenge and Extortion. Quindi è interessante perché appunto c'è questa storia di questi tipici scienziati pazzi, no, che vogliono guerreggiare contro il mondo, impadronirsi qualcosa, scontrarsi o controllare qualcun altro. Uno dei personaggi contro i quali si scagliò poi alla fine Ian Fleming fu proprio questo Goldfinger, che tra l'altro era un personaggio veramente assistito, cioè c'è una sorta di storia abbastanza particolare. Erno Goldfinger fu un personaggio, ovviamente un architetto nato in Ungheria, che si mosse, diciamo, a vivere nel Regno Unito nel 1930 e divenne una delle chiavi fondamentali per il movimento d'architettura modernista, quindi molto famoso in Inghilterra. E a quanto pare Ian Fleming si ispirò proprio a lui per fare il personaggio, per creare il personaggio antagonista di James Bond nel film, appunto, Goldfinger. Quando Erno Goldfinger scoprì che praticamente il suo cognome, il suo personaggio fu di ispirazione al cattivo, all'antagonista, al villain nel film, poi portò in corte e la cosa venne poi risolta al di fuori della corte, quindi credo con dei soldi, insomma, perché chiese dei soldi. Io non l'avrei mai fatto, quindi se metti il cognome mio, film del 007, ti sarò riconoscente a vita, cioè hai fatto i soldi, compà, voglio dire.
My name is Bond. James Bond.
Goldfinger è fantastico perché c'è questo personaggio che è la bodyguard di Goldfinger, che è un cinese un po' cicciottone, robusto, dragagnotto, che praticamente c'ha una bombetta in testa e la lancia come frisbee. E quindi quando la lancia come frisbee, sta bombetta c'ha una parte metallica e quindi lo lancia, il bowler hat colpisce la persona e taglia teste, sgozza, insomma, cose da pazzi.
È vero, anche quello è un grandissimo villain.
Vodka Martini, shaken not stirred.
Anch'io vorrei citare un super villain dei tanti cattivi che hanno fatto parte dei film di James Bond, e uno di questi è proprio nel mio film quello che io definisco il mio preferito, ovvero Bersaglio Mobile, A View to a Kill dell'85. Il cattivo in questione è un certo Max Zorin, una storia molto strana, perché lui è, secondo, diciamo, le diciamo, secondo il film, lui è frutto di un esperimento nazista durante la Seconda Guerra Mondiale, addestrato poi nel KGB, stranamente, e poi, vabbè, allontanato. Il suo obiettivo nel film è quello di causare un terremoto tale da distruggere Silicon Valley per poi non monopolizzare il mercato dei microchip, perché in effetti nel film si vede che lui usa del microchip sotto la pelle dei cavalli per vincere le corse durante le gare all'ippodromo. Una scena cult di quel film è proprio la scena dove James Bond effettua un inseguimento ai danni della scagnozza, ovvero la compagna androgina di Max Zorin, ovvero Mayday, che è interpretata da Grace Jones, dove si trovano a Parigi e durante un pranzo, diciamo, c'è un assassino e Mayday era la responsabile, e quindi ci fu questo inseguimento sulla Torre Eiffel dove quest'ultima si gettò dalla torre con un paracadute, e tutto ciò è stato filmato e reso pubblico grazie anche a una videoclip di una canzone che poi è diventata la theme music di questo film, che è quella che ci andremo a sentire tra poco, ed è la theme music, come ho citato precedentemente, creata dai Duran Duran, ovvero A View to a Kill.
Dance into the fire that fatal Londinium Calling.
Fantastico pezzo, ci ricorda gli anni 80, You to Kill from Duran Duran. E adesso passerei subito all'argomento della settimana, cioè la scuola d'inglese. Non so se vi siete preparati, mi raccomando, preparatevi perché chiameremo a casa, vi faremo delle interrogazioni. Se vincete potete vincere appunto una cena qua, perché il lockdown si sta sbloccando, quindi quando venite a Londra siete tutti ospiti nostri, però rispondete, preparatevi. Passiamo adesso alla lezione d'inglese, vai con la campanella.
Welcome to English class.
Buonasera, buonasera, queste sono le famose scuole serali, infatti le facciamo di sera proprio per i viventi. Somari più o meno italiani e esteri che non sanno l'inglese sono qui insieme a noi, noi compresi, per migliorare il livello. Dunque, eccoci qua per le nostre rime consuete, le famose Cockney Rhymes. Allora, facciamo una breve interrogazione, facciamo l'appello, vabbè non siamo tanti, siamo tre, io per fortuna interrogo, quindi passiamo ai nostri volontari. Eccoci qua, primo volontario Davide.
Allora io avrei portato un argomento a piacere, se volete, mi sono un po' preparato, siccome l'altra volta ero sul 5 meno meno.
Stiamo un argomento a piacere, va, e poi facciamo pure una domandina a noi. Prego.
Allora, ero sulla L, io mi sono preparato una frase che può essere tipo I give you a lamp of school, you lamp of ice. Che vuol dire? Lo dico perché mi sono veramente... Lamp of ice vuol dire advice. Lamp of school vuol dire fool, quindi matto. Quindi io, siccome vi dicessi... Lamp, per chi non lo sapesse, vuol dire grumo, vuol dire una cosa aggrumata, una mezza schifezza, una vescica, praticamente una protuberanza, un bel ornoccolo.
Abbiamo capito, grazie.
Voi l'avete capito, però cioè, sono qua, ci sono ripetuti. È vero o no? In it, che poi è vero o no, sarebbe la traduzione di in it. Allora, lamp of ice, advice, quindi è un consiglio, lamp of school, full. Quindi, caro Matto, ti sto dando un consiglio. Come va?
Sta qua, c'ho un... Chi è... Che cosa significa? Un Donald Duck. Donald Duck.
Donald Duck, quindi il personaggio... Vabbè, potrebbe essere una cosa sconcia, la prima cosa che mi viene in mente, La prima rima che mi viene in mente è quella.
No, non è, ma è invece Luck, Donald Duck, Luck.
Vabbè, comunque è collegato.
Esatto, se ci riesce. Allora, ci abbiamo visto un porcupine, questo qua, porcupine che era? Il porcupine head, tozzo c'era, no? Che si metteva in testa. Però, per esempio, se io dicessi, don't tell me a porcupine, mate, che significa?
Allai, per forza.
Esatto,
grande.
Grande, numero uno, in effetti.
Okay. Io ne sapevo una, ma me ne so, l'ho letta poco fa perché sono il somaro di turno così il Cockney. Helter Skelter.
Helter Skelter, cacchio, qui l'avevamo già, no, quello parlando dei Beatles l'abbiamo detto. Porca.
Helter Skelter è un Hero Shelter.
I see. Ah, cacchio, non lo sapevo.
Aero shelter.
Ah, quindi un rifugio antiaereo.
Sì.
Grande.
Ricordare sempre la velocità, sempre ricordando lo scivolone dell'Helter Skelter, era per quello che si usa.
Allora, se siete col tema appunto roba militare, compagnia bella, quasi semi-militare, che però significa due cose diverse, e una persona e un oggetto, cosa significa grasshopper?
Grasshopper non mi è nuova.
Grasshopper.
Coppe, quindi il poliziotto.
Dovrebbe essere un però coppe quello che rubano, oppure quello che evita che rubano. Cioè,
comunque col Cockney non si finisce mai.
Mamma
di
mia, ne voglio dire una io. Cioè, l'ultima sola che è questa, ma la sono scritta. Stand to attention.
Satisfaction, no, non lo so.
Pension. Stay to attention.
Vabbè, ho capito. Mannaggia.
Vabbè, in questo caso possiamo inventarne un altro. Mettiamo pension, mettiamo reincarnation, visto che con lo stato come siamo messi ci vuole la reincarnazione per la pensione, quindi.
satira politica da parte del nostro regista.
Bond.
Tra i tanti attori, ma ricordiamo anche le tante attrici, cioè ovvero le donne che ci hanno fatto innamorare, quelle che hanno fatto la storia di Bond, quelle che hanno fatto innamorare per momenti magari brevissimi, lo stesso James Bond. Nei libri di Fleming, Bond addirittura poi sposa una delle donne nel libro e nel film, poi successivamente, anzi nel film, sarà appunto nel film Her Majesty's Secret Service, dove il personaggio sarebbe una contessa italiana, tale Teresa Di Vincenzo, la contessa Teresa Di Vincenzo, interpretata da una donna tra l'altro mezza italiana e mezza corsa, e che nel film sarebbe la vera moglie di James Bond, che però viene uccisa nello stesso giorno dal terribile Blofeld. Nel film di Fleming, dopo la morte della moglie, Bond poi diventa povero, inizia ad avere depressione e beve tantissimo. Nei film questa cosa traspare un po' meno. Abbiamo parlato di altri personaggi italiani, tra cui, non so se te lo ricordi, Davide, From Russia with Love, il personaggio sarebbe Tatiana Romanova, il famoso ufficiale biondo sovietico, e l'attrice che tra l'altro partecipò anche a Miss Universo, non a caso, è la famosa Daniela Bianchi, che però poi fu doppiata per quanto riguarda la voce. Forse non
e là ci stava accadendo, mi sa che là c'era, era rimasto un po' tramato James Bond, poi lei muore, mi sembra. Lì, e lui sarà innamorato di quella spia, mi sembra, eh? Vero o no?
Una russa affonda, voglio dire, che non si innamorerebbe. Purtroppo è poi doppiata perché sappiamo che non frequentò tanto le lezioni di Cockney Rhymes che facciamo qua. Se voi non volete essere nei prossimi film, ascoltate le nostre trasmissioni e siate ben preparati.
My name is Bond. James Bond.
Poi abbiamo anche un altro, appunto, in Thunderbolt 1965, il personaggio che Fiona Volpe è l'assassina, diciamo, che viene chiamata appunto nel film Fiona Volpe, ed è l'assassina per antonomasia per l'organizzazione Spectre, è italiana in verità, ed è Luciana Paluzzi, che è descritta come la famosa killer con la pistola. E poi, per ricordare Monica Bellucci, che prima citato Davide, in Spectre, il film del 2015, Monica Bellucci è addirittura a 50 anni la più vecchia, se si può dire vecchia, diciamo Bond girl. In effetti lei stessa in un'intervista, quando viene chiesto cosa ne pensa del suo ruolo, appunto della sua esperienza come Bond girl, lei stessa si definisce una Bond woman, non una Bond girl, e nel film appunto Spectre si chiama Lucia Sciarra.
Just a drink, a martini, shaken not stirred.
Poi c'è anche, ha fatto una parte, era anche la cucinotta, però non era una Bond girl vera e propria, ma appare all'inizio di uno dei film, che adesso non mi ricordo, me lo vado a vedere, mi ricordo la cucinotta, che è su un motoscafo sotto la sede vera, tra l'altro, dei servizi segreti a Vauxhall, ha avuto una parte diciamo da semi Bond girl. Dopo me la vado a vedere e vi dico.
Good morning, my name's Bond, James Bond.
Prossimo pezzo da questa playlist 007, abbiamo i Proper Lads. Visto che l'altra volta abbiamo fatto la puntata sull'Albion Sound, abbiamo parlato di musica big beat, anche i Proper Lads fanno parte di questo scenario della big beat inglese e ci propongono qui con History Repeating, e torniamo subito.
About there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Yeah.
boy. Feel the pain, feel the joy. And sidestep the little bits of history repeating.
Calling.
Eccoci di nuovo, abbiamo sentito Shirley Bassey è legata a 007 perché ha fatto non una, non due, ma bensì tre canzoni per tre diversi film. Stiamo parlando di Diamonds Are Forever, Goldfinger e Moonraker, l'ultimo. Un pezzo avete sentito incalzante, fantastico, con i Propeller Heads. È un'artista molto molto famosa in Inghilterra, ha preso anche lei l'onorificenza dalla regina OBE, se non sbaglio, Order of the British Empire. La regina, che in questo momento, come tutti sapete, è in lutto per la morte del povero principe Filippo, che insomma ce l'aveva 100 anni, e senz'altro, quindi non si può manco tanto lamentare, diciamo, e senz'altro è un personaggio che non avrebbe sfigurato in uno dei vari film di James Bond. Dicevo prima della cucinotta, brevemente, la cucinotta ha fatto la cattiva, me la sono andata a vedere, in un film del 99 con Pierce Brosnan, Il mondo non è abbastanza, The World is not enough. Prova a farlo fuori all'inizio e chiaramente non ci riesce, come tutti i cattivoni fa purtroppo una brutta fine. Ripasso la parola al nostro principe per andare ancora a vedere qualche aspetto interessante di questa saga infinita.
Well, actually, Captain, I'm with the British Secret Service. The name is Bond. James Bond.
James Bond è tutto basato sui dettagli, no? I primi film di James Bond erano senza prezzo, cioè spese colossali a livello di armi, di dettagli, insomma, è tutto il top. A parte che potremmo parlare per secoli dei gadgets, no? Di quelli che vengono preparati da Q, no? Quello che gli prepara tutte le macchine segrete, gli orologi, e, insomma, c'ha una cifra di piccole armi segrete, macchine che hanno delle ruote che girano, che si trasformano in tutto, insomma, poi arriveremo alle macchine tra breve, però sembrano di essere perfetti ed essere veri James Bond, e quindi brillanti come personaggio. A questo punto io dico, approfittate del lockdown, che è un momento proprio prestigioso e perfetto per voi. Perché? Perché prima dovevate fare quella banale transizione, no? Cioè invitare una che poi avete beccato magari su qualche chat, su qualche app, e l'avete invitata da qualche parte, quindi nel solito bar, poi andrete al pub, prenderete la birra schifosa, eccetera, eccetera, perdendo punti, oppure andrete cascando nel suo gioco perfido a mangiare il pesce, lì verrete rovinati e truffati, oppure nel suo meglio gioco perfido la inviterete nel famoso cocktail bar, dove verrete a spendere la fortuna, a parte se è da Fabrizio che è un amico. Però, a parte ciò, io dico fatevi furbi, oggi c'è il lockdown, fatevi furbi. Vi spiego i cocktail di James Bond.
Shaken, not stirred,
questa è la parola d'ordine. Andiamo a vedere cosa si beve. Dunque, se volete fa semplici, però anche fighi allo stesso tempo, io vi propongo il drink che è una transizione tra quello che probabilmente vi è sempre piaciuto e quello che vi piacerebbe in speciali occasioni, ovvero il Black Velvet. Una grande bevuta, un grande drink anche usato dal famoso Scaramangas, che Davide ci ha citato prima, che era famoso il personaggio antagonista di James Bond nel film The Man with the Golden Gun, vi ricordate Pasolini Stories, eccetera eccetera. A parte gli scherzi, il Black Velvet che cos'è? Guinness e champagne, voilà, semplice semplice. Già che dice il nome è già soave, poetico.
Shaken, not stirred.
James Bond del film Diamonds Are Forever si ferma dopo essere stato a colloquio con M, che invece è la diretta leader, diciamo il capo di James Bond, e va a mangiarsi un crab e si beve una bella pinta di Black Velvet, quindi Guinness e brut champagne. Ma se volete fare veramente il James Bond, a parte ricordiamo che il primo drink di James Bond fu l'americano, che James ordina in questo modo, no? Nel film, credo, Casino Royale, anche From Russia with Love, se non sbaglio, quindi la famosa porzione di Campari, una porzione di vermouth e poi soda water, oppure il Negroni del film che era From Your Eyes Only, mi pare che questo qua è famoso perché l'abbia ordinato addirittura al Bar Excelsior di Roma e lì chiede col Gordon Gin, ovviamente, come non puoi chiedere il Gordon Gin se sei inglese e londinese, e la porzione era gin, Campari e vermouth. Ma andiamo sul talk, qual è quello che fa sempre prima col shaken e non stirred, ecco, il famoso vodka martini, e quindi lì si potete fare il colpo della serata, quello che lui stesso beveva al famoso Duke's Bar, dove il tra l'altro il bartender, che ha origini italiane, ci ha anche spiegato, dove era Mayfair se non sbaglio, ci ha anche spiegato quali sono le ingredienti giusti, cioè almeno quello che Ian Fleming usava bene. In effetti tutti i posti che Ian Fleming descrive e tutte le situazioni sono storie che Ian Fleming non immagina, ma che ha già conosciuto e che ha già bevuto, tra cui questo drink, appunto il Vesper Martini di Ian Fleming, era questo qua fatto con uno splash di Angostura Bitter, mezzo Lillet Blanc Vermouth, 20 ml di Polish Vodka e 88 ml di Gin Barry Bronze. Fatevi furbi, fatevi James Bond. Anzi, fatevi il cocktail a casa, fate come me.
Bond, James Bond.
Bene, bene, ragazzi, quindi adesso diamo una mano ai nostri sponsor, perciò pubblicità.
When you've quite finished 870, look at this. Luminous dial, automatic light, incorporating a two-wave band radio. This button operates it, this one operates an alarm, and this one...
Yes?
Whatever you do, don't touch it.
Why?
Makes the tea.
You're joking.
I never joke, 870.
The new Goblin radio tea is made 870 at $69.95 from your electricity board shop. You wake up to a radio show and a cup of tea automatically.
Londinium calling. Bene, adesso un po' di musica. Ricordando la puntata scorsa dell'Albion Sound, abbiamo parlato anche dei Toy Dolls, di questa band di Sunderland, e oggi la riproponiamo qui in questa playlist dedicata a 007, perciò ci sentiamo Toy Dolls con James Bond e torniamo tra poco.
My name is Bond, James Bond.
James Bond lives down our street. I see him, he catches the 32 boys.
Oh, oh.
He's got a good strap to his chest. You can't shoot him in a bulletproof vest. A clever lad, but he can be a pest sometimes.
Yeah.
get a helicopter to work. James Bond lives down our street. He dad's old fashioned and he says he's a jerk.
He's a jerk, he's a jerk.
He's always chasing a heavy ball. He should go out and get a proper job. Yes, he should go out and get a proper job sometime.
Ed erano i Ray Dolls di Sunderland, grande gruppo col quale proseguiamo ogni settimana. La volta scorsa ci propose una cover fantastica degli Small Faces, Lazy Sunday Afternoon. Questa volta è James Bond, Live Down My Road on My Street. E ne hanno fatta pure una su Ubrin, e tra l'altro, e come abbiamo detto, è anche insita nel genere, perché Ubrin poi era uno dei cattivi, se non sbaglio, vero Davide? Ma parliamo delle James Bond Cars. Fantastico, vabbè, qual è la macchina per antonomasia di James Bond? Penso che non ce n'è una migliore che l'Aston Martin, la famosa DB5, la prima che vedemmo nel film Goldfinger nel 1964, ed addirittura una particolarità, lo sapevate che l'Aston Martin a questo punto è stata la protagonista più importante di tutti i film di James Bond, perché è quella che ha fatto 8 film, cioè quindi più di ogni attore di James Bond, la famosa Aston Martin.
My name is Bond, James Bond.
Ma ce ne sono diverse da Aston Martin, in effetti vengono riproposte in 8 film, con versioni sempre più aggiornate e che nascondono appunto i famosi gadget, no? Questi incredibili sotterfugi che vengono preparati dall'abile Q. Ma le macchine che più mi piacciono tanto sono altre due, che una, se non sbaglio, che mi ricorda tanto la Matra Sinca Baghera, ve la ricordate quella a 3 posti davanti, favolosa, ed è la Lotus Esprit S1 del 1977, la spia che mi amava, The Spy Who Loved Me, guidata da Roger Moore, che diventa, udite udite, un sommergibile addirittura. Non so se te la ricordi, Davide.
Come no, bellissima, con le alette che veniva fuori e sparava pure i missili rossi. Grandissima macchina.
Chicken, but not disturbed.
Poi ce n'è un'altra che è favolosa, che è più semplice questa qua. C'è una piccola cosa da dire, è la famosa Ford Mustang Mach 1, il film Diamonds Are Forever, bellissima, arancione mi sembra come colore. E questa è famosa perché tra l'altro ha una sequenza sbagliata in un film, cioè è famosa perché entra in un film appunto che Diamonds Are Forever, entra su due ruote, quindi inclinata su due ruote da un lato in una galleria, ed esce poi dalla galleria inclinata dall'altro lato, quindi c'è stato un errore di montaggio, di editing. Però vabbè, va bene così, insomma, alla fine. C'è poi un'altra macchina invece interessante, che è la famosa Triumph Stag, non so se ve la ricordate questa qua. Questa qua chiude, in effetti, fa un lavoro sottile, cioè non aggiunge niente alla macchina, è una macchina comune, diciamo una macchina normale, che però dà la possibilità alla gente di poter accedere alla macchina come pensiero. Cioè puoi pensare, questa macchina è talmente semplice, non c'ha nessun gadget, non c'ha nessuna arma segreta, che potrebbe essere comprata da me stesso, cioè dal personaggio comune. Quindi era una macchina che dava l'idea che chiunque potesse essere una sorta di James Bond, diciamo. La macchina tra l'altro fu disegnata da un italiano, un car designer abbastanza quotato all'epoca, che era famoso, che era conosciuto, Giovanni Michelotti. E niente, la macchina viene usata nel film da Bond, che la guida fino ad Amsterdam fingendo di essere un trafficante di diamanti. Quindi una macchina pure che mi è piaciuta. Non so se ci sono delle macchine che vi piacciono o che avreste avuto o che magari avete.
Bond.
Sì, beh, innanzitutto ci sono un paio di macchine che c'è anche un abbastanza curiose. Una, per dire, pochi sanno che, vabbè, non lo sanno in tanti perché tutti hanno visto i film di James Bond, solo per i tuoi occhi, For Your Eyes Only, appare addirittura una due cavalli Citroen, una 2CV come l'acronimo, no? Questo stiamo parlando sempre di un film con Roger Moore. E poi ci fu a un certo punto un disaccordo, perché chiaramente la Aston Martin pagava per avere la macchina, era un accordo commerciale per avere la macchina dopo i primi film, per avere appunto questa vetrina pubblicitaria mondiale. Un anno non si misero d'accordo e nel 97 il film con Pierce Brosnan in Tomorrow Never Dies, c'era una BMW 750 IL che aveva pagato. Ma qui, se apriamo il capitolo sponsor tra orologi, champagne, marche di champagne eccetera, c'è un product placement sempre nei film di James Bond per portare insomma una marca piuttosto che un'altra. Comunque, indubbiamente, se uno vuole stare fedele ai film, l'Aston Martin è la macchina originale. Bene, abbiamo parlato rapidamente delle macchine, dei drinks legati ai film di James Bond, ma c'è un'altra cosa che promana da questa fortunatissima serie di lungometraggi, che sono le parodie. Qui veramente, anche qui sarebbe da fare più di una puntata. Parto da quella che secondo me è la più riuscita. Stiamo parlando di Our Agent Flint. Ha fatto due film, questo è il primo titolo, Il nostro agente Flint, e dopo ne è uscito un altro, Like Flint, con James Coburn. James Coburn è un attore americano molti se lo ricordano per esempio nella parte del dinamitardo pazzo irlandese nel film di Sergio Leone, Giù la testa. È un attore comunque da un grande carisma e una parodia fantastica. Anche lì sono grandi macchine, bellissime donne, ambientazioni tardi anni 60, fantastici. È veramente consigliata anche per la colonna sonora. Il pezzo strumentale della War Agent Flint, da buono stimatore degli anni 60 e poco dopo, è in cima alle mie preferenze. Da questa probabilmente si è ispirato il buon Mayer, l'attore canadese, che ha fatto le stelle di Austin Power, tre film che a me, soprattutto i primi due, mi hanno fatto ridere parecchio, un sacco di doppi sensi, un'ambientazione grottesca, proprio al limite, la parodia limite dei film che andavano di moda, dall'abbigliamento all'aspetto, alle battute, doppi sensi là che non si sprecano. Un film che andrebbe visto in lingua originale, come ho visto io, e veramente fa molto ridere. Cioè, vi ricordo solo che il secondo episodio si chiama Gold Member, anziché Goldfinger, il numero 2, attori famosi, colonne di Lenny Kravitz, ha partecipato Madonna, attori che hanno fatto cameo esagerati. Quindi Austin Power, comunque l'avete visto tutti, o molti di voi hanno avuto l'occasione di vederlo in televisione perché è passato molte volte.
The name is Bond, James Bond.
Poi, che dire, c'è la serie di quello che ha fatto Mr. Bean, quindi Rowan Atkinson ha fatto addirittura tre parodie, molto stile James Bond, secondo me non tantissimo riuscite, però ha avuto un grande successo in Inghilterra perché lui comunque è un attore molto 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 amato. Poi non dimentichiamoci le parodie italiane, a partire da James Stunt, Operazione 1 e Operazione 2, acronimo UNO e DU, con il grande Lando Buzzanca, al quale poi si è ispirato il comico Fontana, quello che fa come si chiama, Mister Ventosa a Striscia la Notizia. Lui ha preso il nome di James Stunt e faceva tutte le scenette dell'agente segreto idiota. Però diamo giustizia a Lando Buzzanca, che è lui che ha iniziato, ma poi si potrebbe andare avanti anche qui all'infinito. Franco e Ciccio, titoli tipo Due mafiosi contro Gold Ginger o Come rubammo la bomba atomica, insomma, sto parlando solo dell'Italia e dell'Inghilterra, ma ce n'è veramente a livello mondiale decine e decine e decine.
Shaken, not stirred.
In effetti ce ne sono tantissime, ma però decine e decine e decine. Alcuni spiritosi che ho provato, c'è questo che è del 1967, una produzione italiana starring Ray Danton, che si chiama Si muore solo una volta, in inglese appunto You only die once, però no. E poi c'è quest'altra bellissima che è del 66, sempre una British parody, diciamo, questa serie di agenti segreti ritratti in questo genere di film, che si chiama The Spy with the Cold Nose, quindi la spia col naso freddo, no? Perché raffreddore, poveraccio. E poi c'è uno fantastico tra i tanti, appunto decine come nominato te, che è questo qua, che è OK Connery del 1967, conosciuto anche Operazione Double 007, che addirittura presenta degli attori che poi hanno realmente fatto parte dei film di James Bond, ovvero Daniela Bianchi, che avevano nominato prima, Adolfo Celi, che ha nominato lui stesso precedentemente. Invece una bella produzione che ho visto, che vi invito a vedere, e mi pare che l'ho vista su Netflix se non sbaglio, ed è recente, del 2006 del 2009, ed è OS 117, Cairo, Nesso Spice, che uscì nel 2006, e OS 117, Lost in Rio. Veramente è una commedia francese, una parodia, e una sorta di film, diciamo, che viene... è set, diciamo, ambientato nel 1955, e poi la sequela, la puntata successiva è del 1967. C'è un attore che è appunto l'agente segreto Robert Bonusset della BAT, oppure AK OS 117, praticamente ricreano un po' la parodia, lo spionaggio dei film degli anni 50 e 60 tipici di James Bond.
Yes, my name is Bond. James Bond.
Bene, bene, sì, ce n'è tantissimo da dire, ce ne sarebbe, non ci stanchiamo mai di ripeterlo. Mike Myers con la serie di Austin Powers, senz'altro consigliatissimo. Tre film, e poi abbiamo detto prima Rowan Atkinson, non ho detto come si chiamava il nostro eroe, un nome molto, molto evocativo, infatti si chiama Johnny English, la parodia dell'agente fatto da diciamo Mr. Bean, Rowan Atkinson.
E poi Johnny English, c'è anche Johnny English Reborn del 2011, e un altro che è recentissimo, Johnny English Strikes Again, del 2018, quindi hanno fatti tre.
Esatto, un grande successo, perché sennò non avrebbero fatto tre capitoli, diciamo, di questa serie di agente segreto fatto da Rowan Atkinson. Bene, Massi, ti stavo chiamando Mike, come Mike Myers, non so perché. Manuel, che ci dice? Adesso c'è un altro pezzo e poi andiamo verso la conclusione, giusto? Che ci
esatto,
propone?
Esatto, abbiamo i The Business che hanno fatto la cover dei The Clash London Calling, quindi ce la sentiamo e torniamo per la parte conclusiva di questa puntata su 007.
But I have no fear, 'cause London is turning round.
Grandissima versione di London Calling. Beh, a me piace moltissimo la Nash, però questa The Business c'ha un sapore particolare, proprio di The Business, sono un gruppo che ha amato da parecchie persone che hanno ascoltato il nostro stesso genere di musica. Poi abbiamo un'amicizia particolare con Frankie Boy Flame, che è ancora unito appunto a The Business, ha fatto le produzioni con lui. Quindi ricordiamo pure quella famosa canzone, se la ricorderanno tutti quelli che hanno perso la patente, Drinking and Driving, Such a Great Fun, credo, ed è appunto un famoso anthem degli anni 80 rispetto a quando usciva dai pub e si prendeva qualche birra di troppo. Parliamo adesso invece di quello che sarà il futuro di James Bond, ovvero sappiamo già che Daniel Craig non sarà più diciamo nel cast, e io sarò impegnato nei prossimi film, quindi non mi chiameranno, per cui mettetevi l'anima in pace, ci abbiamo altri personaggi, si nominano questi qua. E, allora, innanzitutto la produttrice Barbara Broccoli, di origine forse italiana, chissà, dobbiamo indovinare, ha l'idea fissa che è questa qua, che non sarà mai una donna James Bond, non sarà mai una donna perché non fa parte di questo appunto racconto di Ian Fleming che descrive il personaggio come uomo avendo avuto questo tipo di esperienze, e poi tra l'altro andando a Eton, in effetti, che ricordiamo è una boys school, quindi non può essere una donna, potrà essere un uomo. Quale però? Si parlano di diversi personaggi, c'è un Tom Hardy sul vassoio, che ce lo ricordiamo tutti, insomma ha fatto i film ultimamente, non so che mi viene in mente, quello sui fratelli Grace per esempio, bellissimo, quell'altro sulle Mixed Martial Arts e tanti altri, poi lo vediamo sempre presente in Peaky Blinders. Appunto, a proposito di Peaky Blinders, abbiamo l'altro grande personaggio che potrebbe essere il candidato numero uno, secondo me, che è anche quello che mi piace di più, che è Cillian Murphy, appunto, che è Tom Shelby da Peaky Blinders, e potrebbe essere il personaggio adatto. Ma c'è anche un'altra novità, ovvero questo Henry Cavill, che all'epoca di Casino Royale, fatto invece interpretato da poi Daniel Craig, a quel tempo era troppo giovane e ora invece è più vecchio, diciamo, ed era realmente il candidato numero uno. Adesso ha 37 anni e potrebbe essere più, diciamo, utile, più forse reale come personaggio. E tra l'altro, chi è Henry Cavill? Vi ricordate la volta scorsa abbiamo parlato di uno dei film di Guy Ritchie, che era appunto The Man from U.N.C.L.E., e Henry Cavill è proprio Napoleon solo. E non solo questo, ma ha fatto anche Superman o The Man of Steel, quindi un grande attore. Diciamo, questi sono i tre candidati. Quali dei tre vi piacerebbe di più? O se avete voi un altro personaggio che potrebbe essere il futuro, o magari in mezzo a noi, non lo so. Fatevi forza, abbiate coraggio, rivelatevi, rivelate il nome del prossimo 007.
Vodka Martini. Shaken, not stirred.
Ma oddio, adesso mi cogli un po' impreparato, però visto che un po' ormai diciamo la rosa si è allargata, tutti potrebbero, vorrebbero farlo, io lancio la provocazione e pigliamo un italiano, no? Un Luca Marinelli, ve lo ricordate, il cattivo di, lo chiamavano Gig Robot, che insomma non sfigurerebbe, oppure Favino che come prezzemolo sta su tutto, ma io metterei Carlo Verdone, no? Farei tutta una sceneggiatura con tipo un James Bond particolare, un po' avvolsito, comunque dalla battuta sempre pronta, non saprei.
Who are you?
Bond, James Bond.
Certo, un Carlo Verdone romanesco come i carciofi mi piacerebbe moltissimo, lo aggrada mucho. In effetti, pensiamo ai prossimi titoli con Carlo Verdone nella veste di 007. Ci sarà Mori un altro giorno, invece che Die Another Day. Ci sarà Non c'è sta tempo per morire, e Il mondo non è abbastanza, Domani non muore mai, oppure che altro, L'uomo con la pistola d'oro. Oh, te lo dico io, mi ce ne viene, frate, era L'uomo con la pistola d'oro. Quindi... dai.
Biscar Royale. Bene, a parte queste sciocchezzuole, queste burle, allora parliamo della prossima puntata. Ci eravamo già occupati della rivalità tra West Ham e Millwall, ma adesso ampliamo lo spettro perché parleremo di aneddoti, rivalità, squadre, tutto quello che è successo nell'ambito dei team londinesi, è vero Prince?
È vero sì, è vero no, rivalità, violenza, metodi, di tutto e di più, i pub frequentati, le vecchie maglie, perché le squadre sono trasferite dal sud al nord, tutto ciò che sapete e che non volete sapere ve lo diciamo comunque, e da parte mia un grande saluto, un abbraccio, grazie Manuel, grazie Davide, grazie ascoltatori, un grande saluto a GM Pop, un grande saluto ai nostri inviati speciali, Angelo di Imola, le ragazze, le turiste, Cristina, Daunia, e a tutta la redazione, un abbraccio, ci sentiamo la settimana prossima, ciao da Londra, Prisca Lu.
Ciao a tutti, ciao Manu, a presto.
Ciao a tutti, grazie per aver seguito anche questa settimana, appuntamento alla prossima, sempre lunedì, ore 21, Radio Bandiera Nera. Ciao a tutti!
Tiger?
His closest friends are permitted to call him that.
Do you have any leads of your own?
Yes, I do. That's stirred, not shaken. That was right, wasn't it?
Perfect. Cheers.
Cheers.
Londinium calling.
London?
Yes, London.
Couple of feet, bad food, worse weather, Mary fucking Poppins, London.